Il magazzino, a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.
Buongiorno, bentrovati, bentrovate, buona domenica, buona Pasqua. Partiamo subito con il magazzino, non perdiamo il filo, pochi secondi di musica e poi vino, libri, viaggi e molto altro ancora.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Probabilmente qualcuno di voi ricorderà la storia di Dario ed Oliver, due ventenni fiorentini partiti dal piazzale Michelangelo per arrivare in bicicletta addirittura in Sudafrica. La prima parte del viaggio si è conclusa, Dario ed Oliver sono tornati a Firenze e bisogna ricalibrare alcune questioni importanti per cercare di concludere un viaggio così importante. È la prima storia che vi abbiamo raccontato nella prima puntata del magazzino. Sentiamo da Dario Franchi, che cosa è accaduto e che cosa accadrà.
Siamo partiti il 10 ottobre da Firenze, da Piazzale Michelangelo precisamente, con l'idea di arrivare nel profondo sud dell'Africa, magari a Città del Capo, e praticamente passare da tutta la costa ovest del continente africano. E abbiamo attraversato tutta l'Europa, abbiamo preso una nave da Almeria e siamo sbarcati a Nador in Marocco, abbiamo attraversato tutto il Marocco passando dall'Atlante, dal deserto, e poi abbiamo fatto tutto il Western Sahara, tutta la Mauritania, tutto il Senegal, e poi abbiamo saltato la Guinea-Bissau e il Gambia e siamo entrati in Guinea, e lì diciamo è finita la prima parte di questo viaggio. Siamo tornati a casa perché diciamo che ci sono state un po' di complicazioni, delle frontiere si sono chiuse, delle situazioni geopolitiche sono andate in peggioramento e diciamo la nostra situazione anche di soldi, anche perché se hai pochi soldi diciamo come avevamo noi inizia a essere ancora più pericoloso, quindi abbiamo deciso di stoppare il viaggio e di diciamo dividerlo in due parti. Quindi adesso ci dovremmo ripreparare in maniera molto migliore, magari farlo anche molto meglio, la seconda parte che dovrebbe essere anche la più bella, e finire il viaggio staccato, diciamo, via da questa prima parte.
In ogni caso, fino a questo momento avete compiuto un'impresa titanica. Quanti chilometri avete fatto?
Abbiamo fatto quasi 9.000 chilometri, 160 giorni, diciamo, in Africa, 165 giorni in Africa circa di pedalata.
E beh, insomma, mica cosa da poco. Problemi enormi, prima di tutto, con le biciclette.
Sì, esatto. Biciclette, ovviamente, era il nostro primo viaggio, quindi l'esperienza eravamo praticamente a zero. Abbiamo chiesto un po' di consigli, però di biciclette abbiamo fatto tantissimi errori e li abbiamo pagati un po'. Però adesso sappiamo veramente cosa sistemare per le prossime avventure.
L'altra questione a cui accennavi prima riguarda il fatto che voi siete passati da paesi dove è fortemente sconsigliato passare. Com'è andata lì? Cosa è successo?
Diciamo che intanto un problema che abbiamo avuto è che di certi paesi si sa veramente poco, quindi puoi cercare su internet, puoi chiedere informazioni, ma diciamo che ci sono posti dell'Africa che sono un po' fuori dalla bolla dell'Occidente, quindi si sa pochissimo, e quindi noi non sapevamo cosa aspettarci, e può cambiare la situazione da un momento all'altro, perché sono anche paesi molto instabili, come anche la Guinea, da dove siamo passati, che non sapevamo realmente qual era la situazione. Qualcuno ci diceva che ci poteva essere un colpo di stato, poi alla fine non c'è stato niente, però ci eravamo anche un po' impauriti, quindi diciamo che è molto complicato, e bisogna fare un passetto alla volta e essere molto prudenti e cercare più informazioni possibili, ecco questo.
Anche perché lì alcune frontiere vogliono vedere i soldi.
Sì, certo, ci sono i visti da comprare, e poi c'è anche un po', diciamo, abbiamo avuto anche qualche piccola esperienza di corruzione che lì c'è, perché sono paesi molto poveri, quindi è, diciamo, un argomento caldo.
Sicuramente. A questo punto, di nuovo biciclette in spalla, perché il vostro obiettivo, ricordiamolo, è quello di arrivare in Sudafrica.
Esatto, sì.
E ma ora che succede?
Adesso diciamo che faremo qualche serata dove raccontiamo un po' il viaggio e iniziamo a prepararci per intanto nuovi progetti, e poi quando sarà tutto pronto e magari si sarà un po' anche tranquillizzata la situazione in certi paesi dell'Africa, tipo la Nigeria, e riprenderemo il viaggio da dove l'avevamo lasciato, e cercheremo di arrivare nel profondo sud, in Sudafrica, ecco.
Che cosa cambieresti? Più soldi, più pezzi di ricambio?
Di sicuro una bicicletta e anche un setup della bicicletta molto molto più leggero, perché con le vibrazioni, essendo anche tantissime strade sterrate, con tutto il peso che avevamo i pezzi si rompono facilissimamente, e quindi poi di sicuro un calcolo di soldi più veritiero, che avevamo fatto un po' troppo a spanne, quindi non è tanto sicuro e prudente. E poi di sicuro magari anche possiamo raccontarlo molto meglio adesso che sappiamo un po' com'è fare un viaggio del genere, quindi anche dal punto di vista video, foto, e anche raccontarlo sui social si può fare in maniera molto migliore, ecco, ci si può preparare molto meglio, quindi questo potrebbe essere già un passo in avanti.
Certamente. Poi soprattutto nel riorganizzarsi, non è più riorganizzarsi sulla carta, ma con l'esperienza alle spalle di cose,
esatto,
concrete. Questo è importantissimo. Qual è il ricordo più bello che ti porti dietro?
Ma ce ne sono tantissimi. Di sicuro l'accoglienza di certi paesi, che magari entri in paesi come quando tipo siamo entrati in Africa, che eravamo un po' timorosi, che non sapevamo un po' com'era la gente, che poi scopri che è di un'accoglienza assurda, che non mi sarei mai aspettato. Per esempio sull'Atlante ci hanno ospitato una famiglia di berberi, e ci hanno trattato davvero come dei, era quasi imbarazzante da quanto ci trattavano bene, da tutto il cibo che ci hanno dato un posto per dormire e tutto, quindi di sicuro questa è una cosa che mi rimarrà. E poi ci sono paesaggi, posti stupendi, molto lontani da quelli dove siamo abituati, ecco, di qua.
De Alto Cedro voy para Marcané. llego a puerto voy para Mayarí.
A mercoledì 12 aprile alle 21 all'Auditorium Rogers di Scandicci in Piazza della Resistenza il concerto di beneficenza Melodie sui cammini delle Ande con Paolo Zampini, Silvia Capra, la partecipazione di Matteo Baldassini, le musiche di Caplelli, Iberto, Rodrigo Gambelli, Gabus, Novak e Morricone. Concerto a favore dell'operazione Mato Grosso. Di che cosa si tratta? Ce lo racconta Salvatore Scino dell'operazione Mato Grosso. Sentiamolo.
Ci sarà un grande concerto di beneficenza, si esibiranno dei grandi artisti, il professor Paolo Zampini, ex collaboratore, è stato uno dei più grandi collaboratori del grande compositore Ennio Morricone, ex direttore del Conservatorio di Firenze, e la soprano Silvia Capra, un importante e grande nome della nostra musica classica. E ci sarà anche la partecipazione di un talentuoso e giovane chitarrista, Matteo Baldassini. Tutto il ricavato di questo concerto andrà per sostenere l'opera di padre Ugo De Cenzi, fondatore dell'operazione Mato Grosso, e nello specifico l'ospedale dei poveri di Chiacas sulle Ande del Perù. L'ingresso è libero e chi vuole può lasciare un'offerta che verrà destinata per lo scopo che ho appena accennato.
Però Salvatore, raccontiamo che cos'è questa operazione Mato Grosso per chi non la conosce.
L'operazione Mato Grosso è un movimento missionario educativo che lavora per i più poveri in America Latina e per la formazione dei giovani qui in Italia. È nato nel 1967 dall'intuizione di un sacerdote salesiano, padre Ugo De Censi, che sulla spinta della enciclica La Populorum Progressio di Paolo VI decise, vedendo, constatando tanto disagio tra i giovani qui in Italia, decise di creare un'avventura, di fare un'avventura, andare a lavorare per i poveri in America Latina, in alcuni paesi. E avendo conosciuto un suo confratello che era in Brasile, che si trovava in Brasile a Poxoréu, al Mato Grosso, tra i poveri, decisero di andarlo ad aiutare con un gruppo di giovani, circa 40 giovani, partirono. E da lì la scintilla che infiammò i cuori di migliaia di giovani, e in oltre 55 anni dalla nascita del movimento, il movimento si è esteso a macchia d'olio in Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile, nelle zone più povere e più remote. Pensate che quest'anno, per la prima esperienza, nel mese di giugno partiranno per 6 mesi nelle spedizioni che ho appena citato circa 50 ragazzi che andranno a fare la prima esperienza, ripeto, tra i più poveri. Quindi l'operazione Mato Grosso sostanzialmente è formare i giovani ha una vita migliore, più essenziale, più buona, più attenta agli altri. Poi molti di loro decidono magari di regalare un anno, due, tre ai più poveri, là dove sono. Dal movimento sono nati tantissimi sacerdoti. Attualmente l'operazione Mato Grosso in America Latina e in Italia conta oltre 120 sacerdoti.
Ricordiamo anche la figura straordinaria di Nadia De Munari, se sei d'accordo, Salvatore.
Nadia De Munari, una carissima amica volontaria che da oltre 25 anni prestava la sua opera tra i poveri sulle Ande del Perù, e poi padre Ugo l'aveva chiamata a gestire 6 asili orfanotrofi che abbiamo nel deserto, nella baraccopoli di Cimbote, dove tra l'altro ci sono 2 sacerdoti fiorentini, Don Armando Zappa e Don Leonardo Mazzei, una baraccopoli che conta circa 100.000 disperati, poveracci, e Nadia gestiva questi asili con grande spirito di altruismo e gratuità. E oltre circa 2 anni fa fu barbaramente uccisa mentre dormiva per una rapina. Entrò un poveraccio, un disperato, un psicopatico nella casa dove lei dormiva, che era la casa delle insegnanti, delle ragazze che aiutavano Nadia nella gestione degli asili, e di notte la colpirono mortalmente e dopo 2 giorni purtroppo morì. Nadia era di Schio, di Vicenza, una ragazza splendida, e a 50 anni si è immolata per lavorare a favore dei poveri. È una martire della carità.
Parliamo adesso di cinema e di quella splendida iniziativa che è River to River, il Festival del Cinema Indiano, che normalmente si svolge a dicembre, 23esima edizione. È appena stato pubblicato il bando internazionale per partecipare al festival, come ci ha raccontato l'ideatrice e curatrice del festival, Selvaggia Velo.
Allora, quest'anno avremo la 23esima edizione di River to River dal 7 al 12 dicembre al Cinema La Compagnia, e si è appena aperto il bando per la selezione dei film. Quindi noi siamo l'unico festival in Italia che proietta film indiani sull'India. Proiettiamo lungometraggi, corti, documentari, serie, video arte, e poi abbiamo tanti eventi collaterali, mostre di fotografia, corti Cina, eccetera, eccetera, e ospiti, finalmente, ospiti in carne ed ossa.
Questa è stata la grande novità dopo 3 anni di pandemia, anche se non vi siete mai fermati. Possiamo dire River to River è famoso anche in India ed è probabilmente il principale festival di cinema indiano fuori dall'India.
Sì, non ci siamo mai fermati, anche durante l'anno appunto della pandemia siamo andati in onda, è proprio il caso di dirlo, tutto online, e dall'anno scorso siamo ritornati, insomma, dall'ultima edizione dal 2022 siamo ritornati, insomma, a pieno ritmo come ai tempi prepandemici. E quindi sì, siamo l'unico festival in Italia dedicato al cinema indiano, siamo i primi fuori dall'India, e tant'è che quest'anno festeggiamo i 23 anni a dicembre.
Si tratta di un bando internazionale, evidentemente.
Sì, sì, il bando è stato lanciato appunto pochi giorni fa, si accettano film, si possono, noi aspettiamo film indiani e film indiani, quindi anche registi italiani o non indiani che raccontano storie che hanno protagonisti indiani o che si svolgono in India o che parlano in qualche modo del subcontinente indiano, possono essere accettati e presi in considerazione.
Yeah.
La storia di una maestra elementare di Firenze. Siamo alla Vittorio Veneto, siamo in una quarta e la maestra si chiama Morgana D'Ascenzio e ha fatto molto discutere in questi giorni, ha incuriosito molto anche la stampa perché come compiti per Pasqua ai propri allievi ha dato ascoltare musica, mangiare, stare con la famiglia, guardare le stelle, compiere atti di gentilezza. Ma come mai tutta questa curiosità intorno a questa vicenda? Lo abbiamo chiesto alla stessa Morgana D'Ascenzio.
Ecco, sì, me lo sto chiedendo anch'io. A me sembrava una cosa normalissima, perché spesso do compiti di questo tipo, perché vorrei che i bambini imparassero a dare attenzione, a dare rilievo a queste attività che sembrano banali, sembra che le si faccia tutti, ma in realtà dare uno sguardo attento al mondo, a quello che ci circonda, avere uno sguardo amorevole verso le persone, verso la famiglia, non è poi così naturale. Bisogna educare alla gentilezza, al senso dell'altro, al senso del bello, e quindi ogni tanto dobbiamo fare centro su questo, focalizzare su queste attività e metterci dell'impegno. E mi sembrava anche un modo per uscire dalle solite cose, dalle solite attività, cioè da cosiddetti compiti tra virgolette, che sono un po' una cosa che i bambini imparano a fare e che spesso di annoia. Ma perché? Perché a volte esageriamo un po' con il carico, no? Perché il compito normale i bambini lo svolgono, dobbiamo insegnare loro il senso del compito. Si fanno i compiti, anche le schede, le pagine del libro, perché si imparano cose che poi ci servono per osservare quel mondo, ecco, diventano dei codici d'accesso, insomma. E io volevo che queste vacanze fossero proprio un'occasione per andare oltre.
Diciamo che lei come protagonista, come attrice della comunità educante, si occupa molto della persona, prima ancora che si dirà più avanti al liceo della materia di indirizzo, diciamo così. Cioè prima viene la persona, e questo è una cosa che la scuola forse ha un po' dimenticato.
Diciamo che non si parla molto della scuola primaria, perché noi della scuola primaria, diciamo, lo facciamo tutti. Il bambino è al centro del processo educativo, ma è anche protagonista, non è che è solo oggetto di attenzione, diventa protagonista perché le attività le facciamo con loro, con i bambini, con il bambino. E sì, per noi è sempre al centro, perché l'obiettivo di tutto il percorso ovviamente educativo, dalla scuola dell'infanzia fino alla quinta liceo, questo nei propositi del legislatore ma anche di noi educatori, è quello di formare la persona. E quando noi accogliamo questi bambini, non abbiamo dei bambini vuoti, abbiamo dei bambini che già hanno vissuto un'esperienza, e quindi li aiutiamo e li traghettiamo verso un altro percorso di scuola, ma intanto facciamo esperienza perché imparino ad essere delle persone al passo con i tempi, capaci di cambiare forse anche un po' la storia, ma insomma ora non siamo così ambiziosi, diciamo a livello molto normale. Noi della scuola primaria cerchiamo di formare i nostri bambini perché diventino i cittadini di domani, insomma, che lo facciano con consapevolezza.
Yuval Harari, grande storico israeliano, parla delle 4C: critica, comunicazione, collaborazione e creatività. Dobbiamo cambiare, con i tempi così profondamente cambiati, un'impostazione in qualche modo ottocentesca che abbiamo, no? Non so se lei è d'accordo.
Sì, su qualcosa dobbiamo cambiare. A volte basta semplicemente approcciarsi in maniera diversa, perché ci sono cose anche dei nostri pedagogisti, dei storici dell'educazione, che sono sempre valide, semplicemente adeguandolo con le nuove metodologie e tecnologie. Però i grandi temi dell'educazione non cambiano. Se si ha a cuore il bambino nel suo percorso di crescita, si può andare avanti con gli stessi principi che rimangono dei capisaldi, insomma. Pack my bag, I gotta leave once more, going on tour, yeah. To make my family to feel secure, I'm out for sure, yeah, yeah. I take a look through my window, I
outside the door, saying bye to my children. I'm up for show. And now I'm calling cause I got to go. Sometimes the family don't really know. For bigger plan, nothing was good, not come easy. So we keep tiling and tiling, keep tiling away. Some situation it not please me. We have to keep working and working and say that day. Keep moving while they're sleeping. My objectives are clear, so I have to obey. And no matter what them say, I got my part to play. I'll be back, I won't stay. And now I'm going cause I got to go. Sometimes the family don't really know. I couldn't find a better way to show. Find a way to stop your tears from flowing. And knowing that I got to go, I wish my family could really know. Hoping that they understand. This is all part of a bigger plan. Here I am again from place to place. I wish I could be there to wipe those tears out. From continent to continent, this work is imminent. Unconditional, this love just can't replace. Sometimes it's hard when you're on your own. The kids need a father and an adult at home. You know I am there, ain't going nowhere. And then you won't be alone. And now I'm going cause I got to go. Sometimes the family don't really know. I could find a better way to show. For bigger plan. Oh. Ooh. Oh. Ooh. And now I'm calling cause I got. For bigger plan. Pack my bag, I gotta leave once more. Going on tour, yeah. To make my family to feel secure, I'm out for sure, yeah. I take a look through my window, outside the door, saying bye to my children.
Nostra parte dedicata ai libri con il consiglio settimanale del Sartori formato cartaceo. Sentiamo Cesare Sartori cosa ci consiglia questa settimana.
Allora, questa settimana vi consiglio il libro di uno scrittore portoghese, il cui nome è João Tordo, lo pubblica Neri Pozza e il titolo è Biografia involontaria degli amanti. In una strada semidesesa della Galizia, due uomini in auto investono un cinghiale. Sono in viaggio dal pomeriggio diretti a Santiago de Compostela, in Spagna, dove prima di incrociare il cinghiale e di travolgerlo, pensavano di cenare, di bere un po' di birra, anche tirando tardi, e trascorrere lì la notte. L'uomo che guida l'auto è un docente di letteratura inglese, che dopo il divorzio dalla moglie vive o sopravvive lasciandosi passare sopra la testa i giorni, curando un programma radiofonico che ha un titolo un po' irridente, Giorni Felici, che non c'entra niente con la sua condizione attuale. Accanto a lui c'è un giovane poeta messicano, Saldaña Páriz, che lui ha incontrato tempo prima nel centro di Pontevedra, che è la cittadina in cui entrambi vivono. Saldaña Páriz è un uomo disilluso dalla vita, ed è prigioniero di una struggente e ineliminabile malinconia. In attesa delle procedure formali legate all'incidente col cinghiale, i due amici siedono sulla comoda panca di un posto di polizia non lontano dal luogo dell'incidente, quando a un certo punto il giovane poeta messicano rivolge al suo interlocutore, al suo compagno di viaggio, una singolare richiesta. Potrebbe leggere lui un manoscritto che Saldanha conserva gelosamente come una sorta di lascito, di eredità preziosa da cui gli è impossibile separarsi? Non è il libro di un autore qualsiasi e non è neanche l'opera prima di una giovane promessa, ma è una sorta di requiem per Julia, la donna che lui ha sposato e ha amato di un amore così forte e così, come potrei dire, così dolente, che non riesce ora a sfogliare quelle pagine, perché non ce la fa a riandare con la mente e con il cuore a un passato che appare tormentoso. Allora, determinato e convinto della necessità di liberare Saldanha Paris dalla pena che lo afflige, il professore, il compagno di viaggio, scorre quelle pagine dalle quali emerge una biografia, sia pure involontaria, di due amanti. È una, quella che lui sta leggendo è una storia d'amore intensa, ma anche di ferite inflitte con inaudita violenza. Una storia che lascia a colui che è sopravvissuto una sola possibile strada: riconciliarsi col passato per non compromettere irrimediabilmente il futuro. Biografia involontaria degli amanti di João Tordo è un magnifico romanzo sull'ossessione amorosa e sul potere lenitivo delle parole, ricordandosi sempre che il fondo del baule dei ricordi è sempre appetibile, ma in genere è pieno di schifezze. Buona lettura. I wanna see you all again.
Passeggiando per i corridoi affollatissimi del Vinitaly di quest'anno, siamo riusciti a beccare il nostro enologo di fiducia Giampaolo Chiettini, che quest'oggi ci introduce ad un personaggio estremamente interessante che si chiama Tony Sasa. Ma sentiamo prima Giampaolo Chiettini.
Questa settimana ti presento Tony Sasa. E Tony è un direttore commerciale. Si parla sempre di vino, quindi si parla in questo caso di persona, di una persona, di una figura che vende il vino. Tony non è una persona qualunque, o come dico io spesso a mia figlia, non è una persona normale, è una persona speciale, perché il suo percorso, quello che sta facendo, che ha fatto e che sta facendo, è assolutamente originale, cioè avrebbe potuto farlo altro che lui. E ha iniziato lavorando nelle enoteche. Io mi ricordo che Tony mi aveva parlato più di 20 anni fa, un amico che lavorava sempre nel vino, mi ha detto: ah, è lì la scelta dei vini. Lui in un'enoteca importante, allora, tuttora, di Firenze, sceglieva i vini, era il responsabile dell'acquisto dei vini. E Tony è serbo, viene da Belgrado, e ha girato un po', quindi era responsabile dell'acquisto dei vini per questa enoteca. Il direttore commerciale, come ho detto prima, vende il vino, e spesso succede che i direttori commerciali lavorino per qualche anno, oppure all'inizio in grandi aziende, e poi acquisiscano esperienza e poi cambino azienda dopo aver lavorato X anni nel famoso brand o nella famosa azienda, nella famosa importante azienda, lavorino per altre aziende. E Tony invece ha fatto il contrario, cioè lui ha iniziato da solo, ha creato il suo brand, cioè lui. Me lo ricordo che i primi tempi andava in giro, prendeva le bottiglie dei vini che piacevano a lui e le andava in giro a vendere per il mondo. Anche questa piccola nota polemica da parte mia: molto spesso mi capita di parlare con, questo succedeva soprattutto anni fa, ora un po' meno, capita di parlare con dei direttori commerciali che non sanno assaggiare il vino, che non lo conoscono neanche, che sono bravi a vendere magari, e che però non ci ragioni proprio di vino, se non di quanto quel tipo di prodotto lì possa vendere o non vendere, o fare o non fare mercato. Invece con Tony, mi ricordo, facevamo le degustazioni nella sua enoteca, perché poi lui già più di 20 anni fa ha rilevato anche un'enoteca a Firenze che tuttora ha e che tuttora fa funzionare molto bene. Facevo le degustazioni da lui con Daniel Thomases, e lui assaggiava i vini e lui diceva: sì, questo vino va, questo vino non va, ma non per la moda, non per il gusto, non perché lo vendo io, ma perché ha certe caratteristiche, sì, che poi lo vendo io. Questa sua applicazione, che altri hanno, ok, non tantissimi purtroppo, era particolare, era ed è peculiare da parte sua. E dicevo, lui ha creato il suo brand, cioè ha creato, è stato direttore commerciale di se stesso, e poi, e ora da un po' di anni, è il direttore commerciale di un'azienda famosa, di una casa vinicola famosa, che è diventata famosa, secondo me, non mi assumo la responsabilità per Tony, nonostante dietro ci siano persone che vogliono fare il vino per tempo.
Allora, andiamo ad ascoltarci Tony Sasa, cosa ci racconta, sempre partendo dalla passione, dalle motivazioni che lo hanno spinto verso il vino.
Arrivo comunque da una famiglia, diciamo, di contadini, e ovviamente legato alla terra, comunque no, a parte che ho cominciato, diciamo, a interessarmi alla cucina da quando avevo 4 anni, vuol dire poi è diventato quasi un po' naturale legarsi al mondo del vino.
Cosa fa un direttore commerciale, Tony?
Un direttore commerciale deve trasformare quella visione del proprietario dell'azienda in una comunicazione pulita e sana, e ovviamente il direttore commerciale deve anche capire e conoscere quello che si trova dentro la bottiglia, in più anche lo stesso territorio, perché noi promuoviamo anche il territorio. portiamo avanti una bandiera che è Made in Italy.
Questo è un grande passo avanti, perché fino a qualche tempo fa il direttore commerciale magari non sapeva nemmeno cosa stava vendendo.
È grave comunque, perché diciamo io ho cercato sempre di andare in una direzione di costante upgrade, diciamo, è fondamentale comunque, perché noi dobbiamo sapere quello che stiamo parlando.
Non c'è dubbio. Tony, qual è la tua storia? Da dove sei partito?
Sono partito 30 anni fa, dalla ristorazione, pizzerie, preso 4 anni negli Stati Uniti, Chicago, lavorando sempre nella ristorazione, e poi negli ultimi 20 anni, 23 anni mi sono dedicato solo, esclusivamente al mondo del vino. Vuol dire, ecco, un percorso di 30 anni abbastanza intenso.
Dal tuo punto di vista, il vino italiano, il vino toscano, il vino italiano nel mondo come è messo?
Siamo, diciamo, in una costante crescita. Ovviamente come punto di riferimento spesso in giro per il mondo è la Francia, però non credo che siamo di meno, e penso che abbiamo tutte le carte in regola per ovviamente sorpassare questo tabù comunque francese e diventare comunque, no, primati nel mondo del vino.
Cosa ci manca a noi?
Essere un più uniti, sicuramente, comunicare insieme, andare avanti insieme comunque, magari ci manca, ecco, questa convivialità magari, però ecco, non ci manca più null'altro.
Ho picchiato la testa, lasciatemi stare, non lo vedete, non sono più normale. Ho picchiato la testa, lasciatemi dormire, avvertitemi quando è pronto da mangiare. Ma se lei chiamerà, mandatemela qua.
Anche per questa domenica è tutto, trovate tutte le puntate del magazzino in podcast su controradio.it. Una buona Pasqua e una buona domenica dal vostro Raffaele Palumbo.
Il magazzino, a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.